Buonasera. Riprendiamo il nostro discorso sulle etichette con la Savoy Record, che è un'etichetta discografica specializzata in pubblicazioni jazz, gospel e rhythm and blues. A partire dalla metà degli anni 40, la Savoy ha svolto un ruolo fondamentale per la scalata al successo del bebop. È stata fondata nel 1942 da Herman Lubinsky, con base a Newark nel New Jersey. Al tempo l'etichetta ha pubblicato alcuni tra i più importanti lavori del primo bebop. Con l'avvento sul panorama musicale del rock and roll, Lubinsky ha preferito concentrarsi sulla musica gospel, mettendo sotto contratto molti dei gruppi principali di questo genere negli anni 50, grazie all'associazione con James Cleveland ed il suo Gospel Music Workshop of America. E questo è uno dei primi brani bebop della Savoy, è Coco, suonato da Charlie Parker. Tra i vari artisti sotto contratto con la Savoy, oltre al già citato Parker, vi furono Cannonball Adderley, Donald Byrd, Al Caiola, Stan Getz, Charlie Mingus e Dexter Gordon, tanto per citarne alcuni. Dall'album Jazz on Savoy, in cui si alternano per l'esattezza 54 musicisti, ascoltiamo Deep in a Dream, con Al Caiola alla chitarra. Thank you. la morte di Lubinsky nel 1974, l'allora manager della Arista Record acquistò il catalogo della Savoy. L'attuale detentore dei suoi materiali jazz e blues è la compagnia giapponese Columbia Music Entertainment, che opera negli Stati Uniti col nome Savoy Label Group. Nel 1986 la Malaco Record acquistò i diritti, i titoli e i contratti gospel della Savoy. La OK Record venne fondata da Otto K. E. Heinemann, un dirigente della divisione statunitense della tedesca Odeon Records. Heinemann incorporò la Otto Heinemann Phonograph Corporation nel 1916, costituendo il proprio studio di registrazione e impianto di produzione vinili a New York, cominciando la commercializzazione e la distribuzione dei propri prodotti nel settembre 1918. Heinemann formò il nome dell'etichetta discografica con le proprie iniziali O-K-E-H. Inizialmente la OK pubblicò canzoni popolari, balli e numeri di vaudeville, ma Heinemann volle anche distribuire generi musicali snobbati dalla maggior parte delle altre case discografiche. Così la OK produsse serie di registrazioni in tedesco, ceco, polacco, svedese e yiddish, destinate alle comunità di immigrati negli Stati Uniti. Alcune venivano importate dall'Europa, altre venivano incise ex novo dalla OK a New York. Nel 1920 l'intuizione di Ralph Peer, talent scout ed editore musicale, a far registrare la cantante blues afroamericana Mamie Smith in Crazy Blues si rivelò un successo inaspettato per la OK. Quindi la compagnia decise di concentrarsi sul mercato del blues e del jazz. Ascoltiamo Mamie Smith in Crazy Blues. Nel 1922 venne assunto Clarence Williams come direttore del dipartimento Race Record, essenzialmente dei 78 giri destinati prevalentemente al pubblico afroamericano, contenenti musica jazz, gospel e blues, presso gli studi di New York. Tali registrazioni erano etichettate come record di razza, razza inteso come appartenenza etnica, riferendosi appunto al marketing destinato agli afroamericani. Nel 1924, questa incisione a New York, Clarence Williams con i Blue Five in Everybody Loves My Baby. In seguito, la OK aprì uno studio a Chicago, che era la capitale del jazz negli anni 20, e dove il direttore Richard Jones seppe mettere sotto contratto i migliori musicisti dell'epoca, anche perché costoro erano impressionati dai numeri di dischi stampati dalla OK, e quindi segnale di grosse vendite. Armstrong interpreta per la OK Black and Blue. Thank you.
gold, black, and blue. Even the moths ran from my house. They laugh at you and scorn you too. What did I do then to be so black and blue?
Le star principali dell'OK furono Louis Armstrong, Duke Ellington, Lonnie Johnson, Joe Venuti, Eddie Lang, Victoria Spivey, Clarence Williams e Sigur Ellis. Anche King Oliver e Benny Moten incisero per l'OK prima di trasferirsi ad altre etichette. Ascoltiamo ora Wild Cat con Joe Venuti al violino e Eddie Lang alla chitarra. Nel 1926 la OK fu venduta alla Columbia Record. La Columbia e le sue consociate ARC, CBS e Sony Music sono proprietarie dell'etichetta fin da allora. Abbiamo parlato di etichette. Tuttavia, le etichette forse non avrebbero acquisito l'importanza che hanno avuto nella distribuzione e nella diffusione della musica jazz, se tutto non fosse partito dall'intuizione di un grande personaggio di back office. Norman Granz, nato a Los Angeles nell'agosto del 1918, è stato un produttore discografico e imprenditore statunitense, noto per aver fondato alcune etichette discografiche, la più nota delle quali rimane la Verve Records. Nato in una famiglia di immigrati ebrei ucraini, pur non essendo un musicista, è stato una delle figure fondamentali della storia della musica jazz, a cavallo fra gli anni 50 e 60. In gioventù fu un impiegato della Metro-Goldwyn-Mayer, ma ben presto l'attrazione esercitata dal genere musicale preferito, il jazz, lo assorbì completamente. Il 2 luglio del 1944 organizzò un concerto memorabile a Los Angeles, al Philharmonic Auditorium, un evento chiamato Jazz at the Philharmonic, che lasciò il segno, evento abbreviato poi nella sigla JATP. Il concerto venne registrato e l'incisione fu tra i primi disco jazz destinati al grande pubblico ad avere successo sul mercato principale della discografia. Per di più, era la prima jam session a scalarne le classifiche. Di quel concentrato di migliori musicisti, ascoltiamo una registrazione di doppio brano senza pausa, One O'Clock Jump e Lady Be Good. Thank you. Quella fu anche la prima esibizione jazzistica in un auditorium classico, il primo riconoscimento che consacrò a valore musicale questo genere, sino ad allora relegato a ruoli di sottofondo o di accompagnamento o di corredo ad altre arti. Fino alla nascita del JATP, anche il mercato ammetteva soltanto le ultime scintille dello swing, ormai in rapido declino, ed il jazz godeva di una contrastante considerazione, idolatrato da alcuni, che vi vedevano segnale di avanguardia, tacciato di cacofonia da altri, che non lo comprendevano. Ma il concerto al Filarmonica Auditorium fu il grande lancio di Grenz nel mondo della produzione, e in ogni caso un grande concerto. I musicisti che vi suonarono furono Ray Brown, Coleman Hawkins, Charlie Parker, Sonny Chris, Nat King Cole, come pianista solamente, anche John, Shelly Manne, Fats Navarro, Flip Phillips e Tommy Tork. Questi personaggi fecero poi tutti insieme dal 44 al 49 un paio di tournée all'anno, ma il successo del JATP sarebbe continuato anche in seguito, con esibizioni fino al 1957, più uno special event 10 anni più tardi nel 1967. Di questo special si ricordano in particolare le interpretazioni di Coleman Hawkins in Body and Soul, che ascoltiamo ora, e a seguire il trio Oscar Peterson, Herb Ellis e Roy Eldridge in Little Jazz.
Thank you.
Grenz firmò un accordo con la Mercury Record per la promozione e la distribuzione dei concerti del JATP. E nel 1953, alla scadenza dell'accordo, Grenz fondò la sua prima etichetta indipendente, Clef Record, con la quale intendeva sviluppare e seguire il progetto di JATP. Creò anche altre due etichette, la Norgren Records e la Down Home Records, riservate al jazz tradizionale. Praticamente tutti i nomi che hanno fatto la storia del jazz in quel periodo hanno firmato un contratto, anche breve, con una delle sue etichette. Fu nel 1956 che Ella Fitzgerald, già celeberrima, raggiunse finalmente la comunità di Grenz dopo che il suo contratto di lunga durata con la Decca Record era scaduto e Grenz, progettando di dedicarle grande e impegnativa attenzione, riunì le sue attività sotto l'etichetta comune di Verve Records. La serie memorabile di songbook, i più importanti dei quali sono quelli dedicati a George Gershwin e a Cole Porter, insieme alla serie dei duetti, fra i quali Louis Armstrong, Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Count Basie, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, Stan Getz, Oscar Peterson, raccolse una popolarità assai vasta e portò un discreto successo, anche economico, alle etichette e agli artisti. Di quelle raccolte, ecco Ella e Lewis in Tenderly.
You took my love so tenderly.
The evening breeze erased the trees tenderly. Trembling trees embraced the breeze tenderly. Then you and I came wandering by and lost in the sand. Were we all the shores were kissed by the mist tenderly? Papa Biden, I can't forget our two hearts met tenderly. Baba da da, your arms open wide and close me inside. You took my chops away from bops tenderly.
Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz.
Come anticipato la volta scorsa, riprendiamo la storia del musical degli anni 40 del secolo scorso, l'età d'oro del musical. Ai protagonisti di cui abbiamo già parlato si aggiunse Gene Kelly, impegnato davanti alla macchina da presa e nelle coreografie con Stanley Donen, ma soprattutto esplose l'enorme talento di Vincent Minnelli, il quale debutta nel 1943 con Cabin in the Sky, Due cuori nel cielo, primo dei suoi fondamentali musical. Nel 1944 Kelly e Donen, insieme al regista Charles Fidor, all'atomica Rita Hayworth, al musicista Jerome Kern e al paroliere Ira Gershwin, girano Cover Girl, Fascino, storia di una ballerina in carriera che rinuncia al successo per ritornare dal primo amore, un ballerino interpretato da Gene Kelly, proprietario di un piccolo locale a New York. L'immediato dopoguerra coincide con la stagione più feconda per questo genere cinematografico. Minnelli realizza The Pirate, il pirata, un film destinato a conquistare interesse nel tempo in cui realtà e fantasia viano un dialogo fecondo che culmina nella canzone di Cole Porter, Be a Clown, prima geniale rappresentazione della condizione dell'artista secondo Minnelli. Ascoltiamo dalla colonna sonora del film Judy Garland e Gene Kelly in Be a Clown.
Dress in huge baggy pants, and you ride the road to romance.
A butcher or a baker, ladies never embrace.
A barber for a ball would be a social disgrace.
They all would cut the call if you could fall on your face.
Be a clown, be a clown, be a clown.
Be a
a clown, be a clown. All the world loves a clown.
Be a crazy buffoon.
And the damsel's a low spoon. Be a quack,
jack and nate.
And they'll imitate you like an ape.
Why be a great composer with your rent in arrears?
Why be a major poet and you'll owe it for years?
When crowds will pay to giggle if you wiggle your ears. Be a clown, be a clown, be a clown. Be a clown, be a clown. All the world loves a clown.
Be the poor.
And you'll always travel first class. Give them clips, give them fun, and they'll pay to say you're A1.
If you become a farmer, you've the weather to buck.
If you become a gambler, you'll be stuck with your luck.
But Jack will never lack if you can quack like a duck.
Be a clown, be a clown, be a clown.
Be a clown, be a clown, be a clown.
La coppia Garland-Kelly, protagonista del film, avrebbe dovuto interpretare anche Easter Parade, Ti amavo senza saperlo, di Charles Walters, ma un infortunio al protagonista all'inizio delle riprese fece ripiegare la produzione su Fred Astaire, che proprio con questo film avviò una seconda, più matura carriera. La storia del musical ebbe quindi una svolta nel 1949 con On the Town, Un giorno a New York. Non fu tanto per la regia di Donen e Kelly, né per la sceneggiatura di Betty Comden e Adolph Green, né ancora per la splendida colonna sonora di Leonard Bernstein, e neppure per l'ineguagliabile sestetto di interpreti. Fu piuttosto l'aver trasferito la vicenda dalla staticità degli studios agli ambienti reali con personaggi che non hanno avuto alcun rapporto col mondo dello spettacolo, realizzando così una suprema sintesi tra realtà e arte in forma musicale. Il film, che racconta le avventure nella metropoli di tre marinai in libera uscita, favorì lo sviluppo stilistico nel senso di una maggior leggerezza e al tempo stesso di una cresciuta forza realistica. Due anni dopo uscì un altro capolavoro, An American in Paris, Un americano a Parigi, sempre di Minnelli. Questa volta la trasferta fu addirittura oltreoceano, per fissare la seduzione esercitata dal vecchio continente sul nuovo. Il regista più esteta di Hollywood amministrò in modo esemplare il rapporto tra le musiche di George Gershwin e la pittura degli impressionisti francesi, coreograficamente protagonisti di un finale quasi sperimentale, per la lunga durata e per la costruzione narrativa. Kelly fornì qui la sua migliore interpretazione, prima di dirigere con Donen Singing in the Rain, Cantando sotto la pioggia del 52, vera e propria pietra miliare del genere, che coinvolse e continua a coinvolgere intellettuali e grande pubblico, ripercorrendo la storia e il modo stesso di fare cinema con funzionalità spettacolare tutta americana. Nel 1953 il film Gentlemen Prefer Blondes, Gli uomini preferiscono le bionde, è da citare più che per l'incursione nel musical da parte di Howard Hanks, soprattutto per l'interpretazione di Marilyn Monroe in buona compagnia con Jay Russell. Sempre nel 1953, The Band Wagon, spettacolo di varietà, raggiunse forse il vertice di questo genere cinematografico, diretto ancora da Minnelli. Il film è interpretato con Fred Astaire nel ruolo di una star ormai dimenticata, che in realtà simboleggia la suprema ragion d'essere del musical, esplicitata dalla canzone, divenuta inno del genere. That's Entertainment. E non possiamo non ascoltarla cantata e danzata da Fred Astaire, Jack Buchanan, Oscar Levant e Nanette Fabray.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean, that's entertainment.
The lights on the lady in tights,
or the bride with the guy on the side,
or the ball where she gives him her all, that's entertainment.
The plot can be hot, simply teeming with sex.
A gay divorcee who is after her ex.
It could be Oedipus Rex,
where a chap kills his father and causes a lot of bother.
The clerk who is thrown out of work
by the boss who was thrown for a loss.
By the skirt who is doing him dirt.
The world is a stage, the stage is a world of entertainment.
Jury is out, or the thrill when they're reading the will, or the chase for the man with the face. That's entertainment.
The pain, who is known as the flame
of the king of an underworld ring.
He's an ape who won't let her escape.
That's entertainment.
It might be a fight like you see on the screen, a swain getting slain for the love of a queen,
some great Shakespearean scene
where a ghost and a prince meet and everyone ends in mincemeat. The gang may be waving the flag that began with a Mr. Cohan. Hip hooray, the American way. The world is a stage, a stage is a world of entertainment.
Nel 1954, Seven Brides for Seven Brothers, Sette Spose per Sette Fratelli, Donen, questa volta da solo, proseguì nel solco della modernizzazione, proponendo una versione musicale in ambientazione western del Ratto delle Sabine. Sempre nel 1954 vengono realizzati due musical dalle chiare venature melodrammatiche. A Star is Born, è nata una stella di George Cukor, quasi un testamento precoce per la Garland, e Carmen Jones di Otto Preminger, mentre nel 1955 un altro autore titolato Joseph Mankiewicz, con Guys and Dolls, Bulli e Pupe, volle rivisitare il genere in chiave di commedia. E nel 1957 Mamoulian da parte sua realizzò Silk Stocking, La Bella di Mosca, un remake musicale di Dinochka. Verso la fine del decennio, mentre si moltiplicavano i musical biografici, nostalgici, di origine teatrale, il film di Minnelli, Gigi, fece incetta di Oscar, ben 9, rendendo un magistrale appassionato omaggio a questo modo di fare cinema. Mentre si affacciava sullo schermo Elvis Presley, che diede inizio alla stagione dei piccoli film musicali americani a basso costo destinati ai giovani. Ascoltiamo da Gigi Maurice Chevalier e Hermione Gingold in I Remember It Well.
Time. We met at 8.
I was on time.
No, you were late.
Ah, yes? I remember it well. We dined with friends.
We dined alone.
A tenor sang.
A baritone.
Ah, yes. I remember it well. That dazzling April moon.
There was none that night. And the month was June.
That's right. That's right.
It warms my heart to know that you remember still the way you do.
Ah, yes. I remember it well. How often I've thought of that Friday
Monday
night. When we had our last rendezvous, and somehow I foolishly wondered if you might by some chance be thinking of it too. That carriage ride.
You walked me home.
You lost a glove.
I lost a comb.
Ah, yes, I remember it well. That brilliant sky.
We had some rain.
Those Russian songs.
From sunny Spain.
Ah, yes, yes, I remember it well. You wore a gown of gold.
I was all in blue.
Am I getting old?
Oh, no, not you. How strong you were, how young and gay, a prince of love in every way.
In queste due serate abbiamo percorso la storia del musical fino agli anni 60 come fenomeno musicale cinematografico degli Stati Uniti. Ma cosa accadeva dal resto del mondo? Ve lo racconterò al prossimo week. Grazie per l'ascolto e vi aspetto fra 7 sere. Good night and good luck!